Allora, Cureo contumace, avvocato Lamma, avvocato Bigliazzi non c'è, avvocato Multelli in sostituzione allora. Per chi è? Sì. Poi Bonecchi, contumace, avvocato Alborghetti, sostituita, avvocato Multelli. Oh no, perdono, sì, scusi, ma... Poi avvocati Mazzari e Taddei, non c'è nessuno.
Taddei era
qua. Quando arriva, tanto avvocato Multelli in sostituzione. Ceci, contumace, avvocato D'Addabbo, sostituito avvocato Multelli. Allora. Cuccomarino, contumace, avvocato Tartarini, avvocato Zoccali, sostituiti. Ah, giù in fondo. Vabbè. Ogni tanto bisogna anche usare la toga, magari, quando capita. Poi Cugneschi, avvocato Taddei è arrivato adesso, anche per l'avvocato Mazzari. D'Ammicco, avvocato Tartarini, presente anche per l'avvocato Menzione. Dare contumace, avvocato D'Agostino, che è sostituito allora. D'Avanzo, non presente, avvocati Ferrari e Nesto, avvocato Rossi è presente. De Andrade, contumace, avvocato Borghetti sostituita. Degli Innocenti, non presente, avvocati Galassi, avvocato Sommolivo. Degli Innocenti, come difesa? Vabbè. Sì, comunque ci mettiamo sempre la sostituzione, poi quando arriva diamo a Di Pietro, contumace, avvocato Bogliolo, sostituito avvocato Multedo. Fiandra, non presente, avvocato Tambuscio che entra in questo momento e quindi è presente. Finotti, non presente, Finotti c'è, Finotti è presente, avvocato Fiorini sostituita dall'avvocato Tartarini, no? Poi Funaro, contumace, avvocato Crisci sostituito dall'avvocato Multedo, che è sostituto processuale, quindi non è 97. Monai, non presente, avvocato Pagano, avvocato Famulare presente. Morasca, contumace, avvocato Picciotto, sostituito avvocato Multedo. Puglisi, contumace, avvocato Tartarini presente, anche per avvocato Freddoneve. Puzzolo, contumace, avvocato Bogliò, sostituito avvocato Multedo. Sanna, contumace, avvocato Dirella, sostituito avvocato Multedo. Toto, contumace, avvocato Tartarini, anche per l'avvocato Lucentini. Ursino, contumace, avvocato Tartarini, anche per l'avvocato Picciotto. Valguarnera, contumace, avvocato Lamma, sostituito l'avvocato Multedo. Vecchi, non presente, avvocato Multedo presente. Firuzzi, contumace, avvocato D'Agostino, sostituita. Parti civili, avvocatore dello Stato è presente, avvocato Garavento, sostituito avvocato Sommella, avvocato Pruzzo, vabbè. Preliminarmente, la cosa è molto complicata, quindi semmai ne parliamo fuori udienza, per l'audizione di quel famoso supporto contenente le conversazioni registrate in questura, c'è una serie di possibilità. Una possibilità è fare la trascrizione, però non di tutto qua, la trascrizione, il riversamento su altro supporto magnetico, però bisognerebbe farlo non di tutto quanto, ma soltanto di parti mirate. Una possibilità potrebbe essere escludere le piste del 113 e fare soltanto le piste dell'ordine pubblico. Potrebbe essere una possibilità. Forse la più semplice per certi versi. Un'altra possibilità è che la ditta metterebbe a disposizione del tribunale il computer, cioè perché la macchina che riversa i dati in realtà poi è un computer, che il tribunale può noleggiare, però a quel punto bisognerebbe che le parti avessero un loro tecnico che può imparare pare in 15 minuti come funziona il sistema, probabilmente lo saprà anche già usare, ma comunque dice la ditta che bastano 15 minuti a impratichirsi e poi può direttamente consultare tramite questo computer che dovrebbe però utilizzare nei locali del tribunale, potentemente consultare il supporto magnetico. Pensateci un attimo, magari ne parliamo in un intervallo dell'udienza.
E quindi puoi chiedere le trascrizioni delle parti che interessano, cioè segnalare
le trascrizioni, poi è il secondo momento.
Sì,
quello,
sì, secondo
momento. Tra l'altro poi il momento in cui si chiedono le trascrizioni verrà un ulteriore problema, perché poi bisogna anche decriterle. Però è più semplice perché non bisogna riversare tutto quanto, ma solo delle parti individuate. Cioè la complicazione è la quantità di ore che richiede il lavoro di riversamento. Va bene, passiamo al primo test del pubblico ministero.
Presidente, volevo lasciare in mia sostituzione, devo fare un'udienza rapidissima, lascio in mia sostituzione l'avvocato Moltedo e anche per l'avvocato Mazzari, grazie.
Anch'io lascio in sostituzione l'avvocato Tartarini. Riguardo alle trascrizioni, io mi ponevo il problema che nel momento in cui sono entrate sarebbero utilizzabili dalle parti anche per porre, cioè, a tutti gli effetti, nel senso se vogliamo porre una domanda, un test. Io mi chiedo i testi che stanno venendo in udienza in questi giorni, come riuscire a concordare le esigenze del tribunale di trascrizione col fatto che noi non siamo ancora in grado di usarle per fare domande. Io propongo...
Ma non solo non è in grado, ma non avete neanche chiesto formalmente.
Cosa non abbiamo chiesto?
Le trascrizioni, perché non sapendo quel che c'è scritto dentro...
Sì, no, nel senso...
Bene, cioè,
è stato, noi abbiamo chiesto l'acquisizione degli originali.
Sì, però almeno se sembrerebbe di capire, ci sono delle idee su quello che ci può essere dentro, ma non c'è ancora un qualcosa da cui risulta il contenuto, almeno questo è quanto risulta al tribunale. Se eventualmente ci sono dei problemi nuovi, quelli saranno affrontati quando nasceranno i problemi nuovi. Eventualmente se avete dei problemi li vediamo quando...
Nel senso, se io volessi chiedere a un test che già abbiamo sentito oggi, tra un mese magari io ho le trascrizioni di qualcosa di rilevante, il problema è, diciamo che io mi riserverò di chiedere di risentirlo. Dicevo, chiederò di risentirlo alla luce di questo documento.
Infatti lei pone un'ipotesi, quindi bisogna vedere se si verifica. Quando si verifica si affronta.
Sì. Diciamo che mi riservo di reinterrogare.
Buongiorno. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Niccacci Alessandro.
Sì, attualmente qual è la sua funzione e dove la svolge?
Sì, sono assistente della Polizia di Stato e svolgo servizio presso la Questura di Perugia.
Nel luglio 2001 è stato impiegato in attività di servizio nel corso delle giornate relative alle manifestazioni per il G8?
Sì, sono stato aggregato qui dalla Questura in qualità di autista del vicequestore aggiunto dottor Caprio, della Questura di Taranto.
Ecco, agli atti vi è una relazione di servizio da lei redatta in data 21 luglio. Ricorda la circostanza, ricorda l'oggetto di questa relazione?
Sì, in pratica il 21 luglio insieme al dottor Caprio ero impiegato sempre in qualità di autista nel servizio d'ordine pubblico che si svolgeva in Corso Italia. Nella circostanza... Abbiamo parcheggiato tutti i nostri mezzi nella parte sinistra, lungo il marciapiede sinistro della via. La macchina mia era una Fiat Brava e era parcheggiata in cima al cordone di mezzi del reparto mobile di Genova.
Senta, scusi, nel senso che voi eravate uscite, lei come autista aveva portato
il funzionario lì sul luogo, sì.
Ricorda più o meno a che ora?
All'incirca alle 14, forse anche prima, adesso comunque nel primo pomeriggio.
Senta, ricorda, lei ha parlato di una Fiat Brava, era l'auto da lei guidata?
Sì, sì.
Ricorda la targa, i dati di questa Fiat? Chiediamo l'autorizzazione al consulto della relazione di servizio redatta dal test.
Comunque era Bologna-Verona 714 Iesi Whisky, mi sembra.
Ecco.
Sì, in pratica stavamo lì per l'ordine pubblico, quando ancora la situazione, diciamo, era il corteo internazionale, stava scendendo verso la nostra via e...
Ricorda il nome della via dove ha lasciato la macchina?
Corso Italia, angolo via Rimassa. E il corteo stava scendendo in Corso Italia e lì nei pressi dove stavamo noi svoltava sulla destra, entrava, diciamo, dentro la città, lasciava il lungomare e girava a destra. Lo svolgimento era al momento tranquillo, secondo le previsioni. Quando invece all'improvviso c'è stato un gruppo numeroso di persone che si sono scagliati contro.
Contro chi?
Contro, diciamo, il servizio d'ordine, contro tutti noi, insomma. E c'è stata una ritirata improvvisa. Purtroppo la mia macchina aveva dei problemi di accensione. Aveva dei problemi di accensione e non partiva. Quindi siamo dovuti scappare e lasciare la macchina lì chiusa nella via dove l'avevo parcheggiata, insomma.
Quindi qual era esattamente la via?
Sempre Corso Italia, angolo via Rimassa, dove l'avevamo lasciata dal principio, insomma. Siamo dovuti scappare, ritirata, diciamo, velocemente, rapidamente, e l'abbiamo lasciata lì.
Che cosa è successo poi?
È successo che la ritirata è stata di alcune centinaia di metri all'incirca e la macchina quindi è rimasta in mezzo a tutti i manifestanti. Dopo alcune ore di... diciamo, lanci di lacrimogeni e cose varie. Dopo alcune ore il corteo si è ritirato e abbiamo ripreso il nostro territorio e dove, insomma, eravamo in principio e abbiamo visto la macchina che era stata capovolta, incendiata e distrutta completamente, proprio è rimasta poco più della carcassa.
Di che colore era la macchina?
È grigio metallizzato.
All'interno vi erano degli oggetti?
Sì. Vi era la paletta del Ministero dell'Interno, paletta segnaletica, un lampeggiante, dei miei effetti personali, un marsupio tra i quali dove conservavo la mia placca in metallo di riconoscimento della Polizia di Stato, e avevo due maschere antigas, degli effetti personali, degli occhiali, anche una macchina fotografica, tra l'altro, che non avevo segnato, che mi sono accorto dopo. E altri oggetti, insomma, e una tuta ignifuga sempre dell'amministrazione.
Ecco, lei ha detto abbiamo lasciato la macchina, poi a un certo punto ci sono stati dei contatti con le forze dell'ordine, cioè parte di alcuni soggetti, numerosi ha detto.
Sì, numerosi, sì.
Ecco, lei dove è rimasto mentre accadeva questo?
Io in pratica stavo lì nei pressi della macchina e quando ho visto che la gente ci stava circondando sono fuggito.
È fuggito e ha assistito? Perché lei ha detto siamo ritornati sul luogo dopo qualche ora.
No, purtroppo non ho assistito perché, come dicevo, il corteo è venuto molto molto più avanti di dove erano le macchine. Veniva verso, diciamo, come posso spiegare, verso il quartier generale nostro, verso la zona della fiera, diciamo, no? E penso sia avanzato per alcune centinaia di metri, quindi la macchina è rimasta chiusa dal corteo, è rimasta in mezzo al corteo e quindi non ho visto cosa è successo alla macchina. Perché...
Ma al di là della macchina lei ha assistito a che cosa è successo?
Sì, sì, siamo stati lì, adesso non saprei quantificare, ma penso alcune ore, lanci di lacrimogeni in continuazione.
Lei era in divisa o era in borghese?
No, ero in divisa, però avevo una divisa che viene chiamata Atlantica, con la camicia e la giacca e i pantaloni normali invece che con la tuta da ordine pubblico, come il mio funzionario, tra l'altro.
Ha visto danneggiare locali o mezzi al di là della Fiat?
Sì, sì, erano negozi che erano stati danneggiati. ho visto, insomma, non ho visto, diciamo, non saprei riconoscere chi è stato, però ho visto che i negozi venivano danneggiati, i locali danneggiati.
Come?
Hanno sfondato tutto, visto, anche soprattutto dopo la ritirata del corteo, quando abbiamo ripreso il terreno, ho visto che avevano distrutto tutto, insomma. Ricordo in particolare la sede dell'Italfinco, mi ricordo che mi aveva impressionato perché era tutta distrutta. Ricordo che nella strada vi erano tanti frammenti, anche mi sembra degli impianti balneari che erano della sottostante spiaggia. Ricordo, ecco, che c'era tanto materiale che penso sia stato preso dagli impianti balneari oppure proprio degli uffici che avevano distrutto.
Materiale di che genere?
Legname, sedie, queste robe qui, insomma, cassonetti tra l'altro sulla sede stradale. Queste.
Per me per il momento può bastare.
No, se non ci sono altre domande, chiudiamo?
Agli atti abbiamo, le ho detto in partenza, una relazione del giorno 21. Negli sì. Altri giorni è stato impiegato in qualche servizio?
Allora sì, io sono stato aggregato lì per circa 10 giorni. Il giorno 20 ero in piazza Corvetto. Il giorno 19, quando c'è stato il corteo degli immigrati, non me lo ricordo, comunque sono stato impiegato anche il giorno 19, adesso il punto preciso purtroppo non me lo ricordo.
Scusi, il giorno 20 era in piazza Convento?
Sì, alle spalle della zona, diciamo, sì, di fronte alla zona rossa, vicino, nei pressi, adesso io non conosco, non ricordo bene la città, comunque mi ricordo che ero alle spalle della stazione Brignoli, Occhio e Croce, insomma, c'era la barriera della zona rossa alle nostre spalle, mi sembra, e la piazza si chiama piazza Corvetto.
E di fatto qual è stato il suo compito?
Ero sempre autista di questo funzionario, dottor Caprio.
Ha assistito a qualche cosa di particolare il giorno?
Sì, anche lì nella giornata del giorno 20 ci sono stati degli scontri. Venimmo aggrediti da dei manifestanti che scendevano dalle vie, che venivano da sopra, diciamo, dalla collina, scendevano verso piazza Corvetto.
Quanto vi fermaste?
Dalla mattina fino al pomeriggio, anche lì.
Ecco, e lei ha parlato di venimo aggrediti, verso che ora a casa è questo?
Sinceramente adesso mi ricordo se era anche lì nel pomeriggio, nelle prime ore del pomeriggio, però è stata la mattina, diciamo, abbastanza tranquilla, c'erano stati dei sit-in, dei pacifisti. Ricordo che venne anche la moglie di Dario Fo, fece un sit-in lì in piazza Corvetto, e il pomeriggio invece la situazione, diciamo, è degenerata, siamo stati anche lì assaliti dal lancio di bottiglie, di cassonetti in fiamme, anche lì ricordo che furono danneggiate delle vetture sulle vie vicino, ci furono degli scontri.
Ha assistito, come il giorno 21 poi ha visto il risultato di queste aggressioni, al di là nei confronti delle persone, nei confronti delle cose?
Sì, delle auto, sì, c'erano delle auto danneggiate, però purtroppo non ricordo tipi e modelli, però mi ricordo cassonetti anche lì, in fiamme, lanciati verso di noi, e delle auto in sosta, vorrei sbagliare, però almeno due o tre auto distrutte ce n'erano, o danneggiate, insomma.
Va bene, nessun'altra domanda? Grazie. Avvocato Tartarini, difesa, Puglisi, Finotti ed altri. Ma solo due domande rapidissime.
Sì.
Buongiorno.
Buongiorno a lei.
La prima è sugli esercizi commerciali che lei ha detto di aver visto distrutti il sabato, tra appunto Via Rimassa, eccetera. Che lei si ricordi, li ha visti solo successivamente o erano già distrutti prima, quando lei ha parcheggiato la macchina lì o ha lasciato la macchina lì?
Successivamente.
Se lo ricorda con certezza?
Cioè, io ricordo, adesso dovrei fare, sinceramente ricordo che dopo il corteo c'era un'area di distruzione nella via, la cosa, però ricordo che prima, quando abbiamo parcheggiato i mezzi, vi erano parecchi negozi con le barricate già tutti protetti, però mi sembra che, cioè, l'Italfinco l'abbiano danneggiato durante gli scontri, la sede di Talfinco e anche altri negozi, perché adesso sinceramente non voglio precisare perché non sono sicuro se...
Va bene così. E un'altra domanda? Un secondo. No, ancora sempre più o meno su quello che ricorda. Lei ha parlato di legnami che si trovavano sulla strada, che probabilmente venivano dagli stabilimenti balneari. Lei si ricorda di aver visto delle persone andare a prelevare questi oggetti dagli stabilimenti balneari o è una sua deduzione?
Io ricordo che il corteo improvvisamente è venuto contro di noi. Noi siamo tornati indietro e quindi dalla postazione dove eravamo noi fermi in attesa del corteo siamo indietreggiati di alcune centinaia di metri. E quando abbiamo fatto per molto tempo lancio di lacrimogeni, il corteo non si ritirava, è durato penso alcune ore diciamo il contatto. E dopo c'è stata una carica, il corteo...
Sì, no, ma io non è che le ho chiesto di ricostruire tutto, no, io le ho chiesto se lei ha visto, ha dedotto che il legname che ha visto per terra successivamente, provenisse dagli stabilimenti balneari.
Sì, perché quando siamo tornati quando il corteo si è ritirato, diciamo, ha lasciato il terreno che aveva occupato e lì c'era tutto in disordine e quello...
Sì, allora la domanda era, lei ha visto materialmente i manifestanti che si dirigevano agli stabilimenti balneari, prelevavano il legname e quindi poi lo utilizzavano negli scontri o è una sua deduzione? La mia domanda era molto semplice.
Guarda, io ho visto una massa di decine di migliaia di persone che venivano giù e che invadivano tutta la sede stradale.
Non è la risposta alla mia domanda. Io sì. Le ho chiesto una cosa precisa, se non è in grado di rispondere mi dice che non è in grado ma non va oltre.
Va bene, io ho visto questa massa che occupava tutta la zona stradale e che quando si è ritirata ha trovato tutta roba lì, quindi non posso
dire
se
una
persona o 100 persone hanno preso.
Grazie.
Buongiorno.
Corbascio. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Allora, sono Serafina Corbascio, vice questore aggiunto della Polizia di Stato.
Sì, attualmente dov'è in servizio?
Sono in servizio alla questura di Padova.
È stata impiegata in attività di servizio nel corso delle giornate delle manifestazioni del G8 nel 2001 a Genova?
Sì.
Ha redatto relazioni di servizio su...
sì.
In merito ai servizi da lei effettuati?
Esatto.
Ecco, vuole riferirci appunto in che tipo di attività è stata impegnata, per quali motivi?
Allora, io dunque ero impegnata in un turno H24 presso la Capitaneria.
Scusi, chiediamo, l'abbiamo già chiesto prima, che il test sia autorizzato alla consultazione degli atti redatti a sua firma, visto il decorso del tempo, quindi se ha con sé la relazione. Nel caso non si ricordi dei particolari. Prego.
Allora, dicevo, ero impiegata in un servizio H24 presso la Capitaneria di Porto, qui di Genova, dove vi erano delle postazioni e c'era una sala interforze che seguiva un po' diciamo tutta la situazione riguardante insomma l'ordine pubblico e la sicurezza nella zona del porto. Se era richiesto un intervento da parte anche di motovedette eccetera della zona, ci rapportavamo con la sala operativa e chiaramente ricevevamo disposizioni in ordine al tipo di intervento che era necessario effettuare. Tuttavia il giorno 20, oltre al mio regolare turno che sarebbe stato quello della notte tra il 20 e il 21, fu impiegata di servizio in Piazza del Portello, un servizio di ordine pubblico, in occasione di un sit-in che doveva tenersi lì a ridosso della zona rossa da parte di alcuni manifestanti, alcune tute bianche. E quindi dalle 4 del mattino fino a fine servizio.
Ecco, chi era impegnato, quali forze erano impegnate in questo presidio? Mi riferisco a forze di polizia ovviamente.
Sì. Dunque, il dirigente del servizio era il vicequestore aggiunto, dottor Azzolini, del credo che adesso si trovi alla questura di Torino o a Caselle, all'aeroporto di Caselle, era il mio dirigente del servizio, io ero il suo funzionario a tetto, e poi avevamo, non ricordo se 4 o 3 squadre del reparto dei reparti mobili di Napoli e Firenze.
Ecco, ricorda come si è svolto il servizio, che cosa è successo durante la sua permanenza in loco?
Sì, no, ricordo perfettamente. Il sit-in organizzato dal gruppo dei pacifisti è stato abbastanza tranquillo, si sono limitati a sedersi lì davanti al ridosso della zona rossa, davanti al varco, e a manifestare pacificamente attraverso canti, slogan.
Questo a che ora è iniziato?
Questo è iniziato intorno alle 10, credo. E sono rimasti lì un bel po'. Erano un gruppo di persone, credo che fossero più o meno un centinaio, tra ragazzi, giovani, donne e anche bambini. E quindi diciamo che il tutto si è svolto molto molto pacificamente. Intorno alle 16 però il sit-in proseguiva, sicuramente sarebbe proseguito fino al tardo pomeriggio, queste erano le intenzioni diciamo degli organizzatori con cui noi avevamo un contatto continuo. Si sono diffusi via radio notizie circa gruppetti di facinorosi che stavano circolando per le stradine adiacenti. E in quell'occasione anche diciamo, le notizie diffuse dagli organi di stampa avevano un po' allarmato gli organizzatori di questo sit-in, insomma i capigruppo, i quali infatti nell'occasione si sono avvicinati a me e al collega chiedendo protezione nel caso in cui questi black bloc, così come venivano chiamati, avessero fatto il lancio di bottiglie, di sassi, eccetera. Ovviamente in quell'occasione noi abbiamo avuto cura di tranquillizzare i pacifisti e chiaramente spiegando loro che le forze dell'ordine erano impiegate lì non solo a salvaguardia della zona rossa ma anche per proteggere la loro incolumità, è ovvio. Intorno alle 17, nel frattempo sia io che il collega eravamo in contatto via radio per cercare di rintracciare le pattuglie della Digos che però erano ovviamente impegnate su tutta la città e tardavano a venire anche per avere notizie più certe sul movimento di questi gruppi, di questi gruppetti. E, intorno più o meno alle 17, dopo che peraltro si era già diffusa via radio la notizia della morte del ragazzo e quindi questo aveva un po' diciamo agitato gli animi anche dei manifestanti, e abbiamo visto arrivare dalle strade adiacenti che erano praticamente in discesa verso la piazza dove eravamo noi un gruppo di facinorosi travisati con branche di ferro che hanno cominciato a lanciare sassi e a lanciare anche verso di noi cassonetti con roba incendiata che peraltro scivolava facilmente essendo, ripeto, la strada in discesa. Per cui sia io che il collega abbiamo concordato di schierare il reparto lasciandoci alle spalle i manifestanti proprio per proteggere la loro incolumità. E visto che questi avevano iniziato la marcia verso di noi, abbiamo disposto un lancio di lacrimogeni per fermarli e per evitare anche il contatto fisico, ovviamente. Non è successo nulla di particolare perché si sono dispersi, qualcuno ha proseguito la marcia e nell'occasione è stato un paio sono stati bloccati dal reparto e trasportati in questura per l'identificazione.
Senta, sugli orari, lei ha detto che questi gruppi di facinorosi si sono presentati verso che ora, scusi?
Potevano essere più o meno le 17, ecco.
Ecco, e ha anche detto che secondo lei c'era già stata la morte del ragazzo, è sicura di questo?
Dunque, io ricordo che sì, si era già diffusa questa notizia, che peraltro non era stata ancora accertata, tant'è che io, sia io che il collega, proprio nel tenendo conto diciamo, del carattere particolarmente allarmante di una notizia di questo tipo, avevamo cercato oltre a chiaramente di tranquillizzare i manifestanti, anche di quietare l'animo dei nostri ragazzi per evitare, insomma, che avessero una particolare agitazione. Abbiamo cercato di far capire loro che poteva essere una notizia tendenziosa e chiaramente che andava appurata e accertata,
ecco,
attraverso eventualmente il contatto con
la notizia che voi avevate avuta. Come era, una notizia specifica o una notizia che potevano essere stati esserci stati dei morti? Cioè, che tipo di notizia e come l'avete avuta questa notizia?
L'abbiamo sentita attraverso la sala operativa, che, con cui noi eravamo in contatto radio continuo, perché avevamo sia i portatili che la radio fissa, che era chiaramente sulla jeep del reparto, e si parlava di un ragazzo morto, di alcuni carabinieri feriti. Erano notizie ancora molto generiche, però chiaramente la parola morte in questi casi potrebbe, insomma, indurre allarme negli uomini e scatenare in loro magari un certo timore, una certa agitazione. Quindi, per evitare questo, abbiamo cercato di stemperare un po' gli animi per far capire loro che potevano essere notizie non ancora appurate, quindi andava insomma, le cose dovevano proseguire in maniera tranquilla, anche perché non c'era motivo, perché proprio in quei frangenti tutto si stava svolgendo nel migliore dei modi. Peraltro anche attraverso un bel dialogo con i manifestanti, tra i ragazzi del reparto e i manifestanti, i quali scherzavano, ridevano tra di loro.
Senta, lei era in divisa o in borghese?
Io ero in divisa, eravamo tutti in divisa, sì.
Per il momento non abbiamo altre domande.
Avvocato Multedo, buongiorno. Prima della notizia avuta per radio di questo ragazzo che era morto, c'erano stati dei problemi o sono tutti nati successivamente?
No, non c'era stato assolutamente nessun problema, perché, ripeto, erano manifestanti pacifici, c'erano molti bambini, donne, eccetera, i quali comunque chiedevano protezione da parte nostra, perché avevano paura che...
Lei era stata a Portello tutto il giorno?
Sì, sono rimasta lì dalle 6 del mattino, quando ancora non c'era nessuno in piazza, fino alle 20 di sera.
Una domanda sulle persone che le ha detto qualcuno è stato fermato, si ricorda quanti, si ricorda di che nazionalità erano le persone fermate?
Dunque,
qualcosa di più?
Guardi, io ricordo che sono state fermate un paio di persone, di cui un ragazzo che poteva avere sui 25 anni, credo, che se non ricordo male era di nazionalità straniera, però questo non lo so con certezza, perché poi a un certo punto c'è stata un po' di confusione dopo il lancio dei lacrimogeni, quindi... credo che il collega che fosse con me, che era il dirigente del servizio, si sia occupato di contattare l'ispettore caposquadra per poi caricare sulla jeep la persona da portare in questura, o il paio di persone. Io ricordo che erano un paio di persone che si erano spinte un po' più avanti rispetto agli altri, nonostante il lancio dei gas lacrimogeni.
Si ricorda se la persona o le persone arrestate come erano vestite? Erano persone travisate?
Cioè. Sì, erano travisate, sì.
Travisate, cioè cappucci?
Avevano una specie di fazzoletto ricordo in particolare questo ragazzo che aveva un fazzoletto sul volto, e poi aveva dei jeans, insomma, ma niente di preciso, ecco.
Ecco, scusi, avvocato Taddei, una precisazione, difese Cugnaschi e Cafagnei, parlo. Lei è sempre stata quindi in servizio presso quel varco quel giorno?
Sì, non mi sono mossa.
Non si è mai mossa? La ringrazio.
Sì, noi avremmo trovato nei vari video l'episodio di questo arresto, se è quello di cui ha parlato la dottoressa, volevamo farlo vedere. 3 minuti dura. No, su uno dei reperti, sì. Sì, l'ho portato al PM venerdì. Io non sono capace.
Presidente, anche noi, alla luce di quello che abbiamo visto, abbiamo trovato istanti. La difesa non l'ha visto, è stato ovviamente depositato. Dura poco, dura 10 minuti. Se del caso, se ritiene, quindi abbiamo visto quello della difesa e abbiamo trovato un pezzo più esteso, più completo, tra i filmati, tra i reperti depositati. Lo abbiamo fatto, la difesa ce l'ha dato l'altro ieri e lo abbiamo fatto in questi giorni, quindi anticipando la richiesta del Presidente, la difesa non lo ha visto, nel senso che lo portiamo oggi, è non più lungo di 10 minuti. Chiediamo in via riconvenzionale di poter mostrare questo filmato, però siccome la difesa non l'ha vista e siccome peraltro stamattina tutti gli altri testi si sono giustificati, noi chiediamo di poter mostrare alla difesa il filmato e di farlo vedere alla testa che viene da lontano. È esattamente la stessa cosa, solo che invece di durare 3 minuti... Comunque dura 10 minuti, ma 10 minuti lo guardiamo, sono 10 minuti.
Cioè, ovviamente le scene sono le stesse, quindi
quello che glielo ho detto.
Si arriva fino all'arresto, ma dovrebbe essere. No.
È una cassetta anche la loro, più o meno quella che hanno dato.
Quello che ha dato noi è una cassetta, sono due cassette VHS.
Diciamo. Ecco, no, un attimo di esitazione, avvocato. Perché il reperto che 143.54 che la pubblica accusa vorrebbero mostrare non ci risultava essere nell'elenco dei documenti depositati.
Ma neanche il
e
vostro?
E quindi volevamo fatti, stavamo valutando questo.
Cominciamo con la vostra,
neanche no.
Perché la prima richiesta l'avete fatta voi, cominciamo con la vostra.
Cominciamo con la nostra.
Possiamo anche rinunciare.
Ce la deve far vedere l'altra prima che l'avete fatta.
Scusi. Presidente, mi scusi.
No, il problema...
Prima di iniziare con l'esibizione vorremmo però sapere una cosa, la provenienza del reperto.
Luna.
La provenienza del reperto. Non sappiamo.
Scusi un secondo, io ho chiesto se il PM l'ha già visto.
Ho visto, certamente no. Abbiamo visto il supporto, volevamo però sapere da dove veniva.
Ecco, noi però non abbiamo visto la loro di cassetta, perché se non fa parte dei reperti...
No, un attimo, non sovrapponiamo i problemi. Perché qui non siamo nelle riconvenzionali, non siamo in civile. Allora, la prima richiesta è della difesa che chiede di poter visionare un proprio filmato. È un filmato che non è mai stato depositato agli atti, che però è stato sottoposto alla visione del PM, perché nelle ordinanze che ha fatto il Tribunale ha detto le produzioni devono essere preventivamente visionate da controparte perché lo prescrive il codice. Devono essere presentate al Tribunale che decida sulla missione. Per decidere sulla missione, tribunale prima revisione. Esatto? Siamo d'accordo? Allora, l'iter è questo. Prima richiesta della difesa. Il PM l'ha visto, il PM chiede un chiarimento alla difesa ed è provenienza del filmato. Potete precisarla?
Sì, fa parte Luna Rossa, uno dei filmati di Luna Rossa, sono tantissimi.
Va bene come risposta o avete altro chiarimento da chiedere?
Diciamo che per il momento va bene, nel senso che Luna Rossa dovrebbe comunque far parte di tutto il materiale. Chiederemmo, in caso si trattasse di materiale nuovo, come pensavo fosse in questo tipo di situazione, perché siccome non sapevo che provenisse da Luna Rossa, pensavo che fosse materiale nella disponibilità della difesa diverso da quello...
Poi un giorno spiegherete anche ai giudici cosa vuol dire Luna Rossa, perché parliamo in lingua...
Luna Rossa?
No, noi sappiamo tante cose come scienze private, però dico, vabbè, non mi importa. Allora, passiamo alla visione del filmato. Siamo a tiro? Siamo a tiro per vederlo, allora partita.
Ecco, volevo appunto chiedere se mi posso avvicinare perché di qua vedo un po'.
Solo quello lì c'è. Chi è?
Ah, ecco, basta girare. Sì, sì, no, adesso va bene, sì, sì.
Allora, sulla visione di questa cassetta della difesa avete domande da fare?
Se si ricorda l'episodio, se le persone arrestate, se non sbaglio, forse una sicuramente. Nell'ultima scena, se si ricorda quell'episodio, e poi c'è poco prima una persona in maglietta bianca che scende, che viene circondata da poliziotti, che molto sinceramente io non ho capito se quella persona viene circondata, poi si vede un tafferuglio se viene arrestata o meno, se si ricorda quei due episodi.
dunque, una sicuramente, quella è l'ultima, perché in realtà, ora rivedendola, sto focalizzando molti particolari. Quando è iniziata la sassaiola, che si è vista da quella specie di terrazzo che era messo proprio alla fine della strada, si è visto perfettamente che c'era una specie di terrazzo da dove avevano cominciato a lanciare i sassi, poi sono scesi di lì e hanno cominciato a venire giù. E, i manifestanti che erano lì con noi, c'erano anche tra di loro alcuni giornalisti che hanno cominciato a protestare per il fatto che stavamo organizzando il lancio dei lacrimogeni, perché in realtà era in quel momento un atto dovuto, visto che c'erano tutte quelle persone che qui nel filmato non si vedono, ma erano alle spalle del reparto schierato, proprio alle spalle, c'era un folto gruppo di manifestanti, tra cui anche bambini eccetera, e quindi il reparto che si è visto andare verso la strada si è avvicinato lì per impedire che quelli che stavano lanciando sassi eccetera scendessero fin giù sulla piazza. Alcuni di loro in realtà sono arrivati e hanno chiaramente avuto un piccolo contatto con il reparto, e quindi un paio, ricordo, sono stati arrestati, tra cui l'ultimo che ho visto. E qualcuno si è messo a discutere con gli operatori, ed era qualche giornalista che stava protestando, devo dire, in maniera molto vivace contro questa iniziativa che era stata presa dalle forze dell'ordine. Questo lo ricordo perfettamente, però sinceramente in questo video non vedo la persona che ricordo io sia stata arrestata, cioè quel ragazzo alto con quella non si visualizza, quindi forse è successo successivamente.
Bella domanda, se posso dire da dove proviene? Proviene dal gabinetto di polizia scientifica e riguarda gli stessi fatti.
Capito, ma la difesa aveva chiesto se proviene dal fascicolo del PM o...
Ma è un documento, lo possiamo porre in visione, non lo so, mi sembrava rilevante.
Non è una domanda trabocchetto.
No, non lo so, possiamo verificare. Possiamo verificare.
A noi non risulta,
se non vi risulta potrebbe non essere.
Nel fascicolo del PM di questo progetto.
Noi l'abbiamo cercato semplicemente perché... il filmato che è stato portato dalla difesa condensa sostanzialmente in tre minuti quello che è un episodio che dura 15 minuti. Vi sono alcune immagini che danno la presenza di quei soggetti che stanno scendendo, un inizio di lancio e l'arresto di una persona. Vi sono sequenze che non sono presenti nel materiale che è stato depositato dalla difesa. Chiediamo semplicemente di vedere integralmente quelle che sono le immagini che sono state mostrate. Tutto qui.
Vorrei sapere una cosa, però da parte della difesa c'è opposizione al fatto che il PM chieda al Tribunale se intende ammettere o meno questa produzione o no?
È avvocato Sommovigola della difesa degli innocenti. Sì, c'è opposizione perché questi sono atti non contenuti nel fascicolo neanche del pubblico ministero. Cioè, quantomeno sono inutilizzabili, cioè, la questione l'abbiamo già fatta e il Tribunale ha deciso varie volte ormai su questo, però quantomeno sono inutilizzabili, il pubblico ministero ha l'onere di depositare tutto, almeno quello che intende utilizzare poi al processo, non è che possiamo pensare che emergano da parte del pubblico ministero anche solo documenti mai depositati.
Allora, seguiamo l'iter che abbiamo visto in ordinanza adesso. Il testo viene fatto accomodare fuori, il Tribunale esce, il PM fa visionare alla difesa la propria produzione e quando avete fatto riprendiamo l'udienza.